credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata, amici in ascolto, da Monia Parente. Ben ritrovati all'appuntamento dedicato all'attività di Papa Benedetto XVI.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechtam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Ancora buona giornata, un breve sommario del nostro appuntamento. Riascolteremo alcuni dei momenti più belli del giorno dell'85esimo compleanno del Santo Padre. Lo faremo attraverso i servizi dei nostri colleghi. Riascolteremo anche le parole pronunciate da Papa Benedetto XVI domenica scorsa al Regina Coeli in Piazza San Pietro. E iniziamo, come sempre, con la catechesi di questa mattina. Il Papa, nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro, ha ripreso le catechesi sulla preghiera e si è soffermato su quella che è stata definita la piccola Pentecoste.
Cari fratelli e sorelle, dopo le grandi feste ritorniamo adesso alle catechesi sulla preghiera. Nell'udienza prima della Settimana Santa ci siamo soffermati sulla figura della Beata Vergine Maria, presente in mezzo agli Apostoli in preghiera, nel momento in cui attendevano la discesa dello Spirito Santo. Un'atmosfera orante accompagna i primi passi della Chiesa. La Pentecoste non è un episodio isolato, poiché la presenza e l'azione dello Spirito Santo guidano e animano costantemente il cammino della comunità cristiana. Negli Atti degli Apostoli, infatti, San Luca, oltre a raccontare la grande effusione avvenuta nel Cenacolo 50 giorni dopo la Pasqua, riferisce di altre irruzioni straordinarie dello Spirito Santo che ritornano nella storia della Chiesa. E quest'oggi desidero soffermarmi su quella che è stata definita la piccola Pentecoste, verificatasi al culmine di una fase difficile nella vita della Chiesa nascente. Gli Atti degli Apostoli narrano che in seguito alla guarigione di un paralitico presso il Tempio di Gerusalemme, Pietro e Giovanni vennero arrestati perché annunciavano la risurrezione di Gesù a tutto il popolo. Dopo un processo sommario furono rimessi in libertà, raggiunsero i loro fratelli e raccontarono quanto avevano dovuto subire a causa della testimonianza resa a Gesù il risorto. In quel momento, dice San Luca, tutti in animi innalzarono la loro voce a Dio. Qui San Luca riporta la più ampia preghiera della Chiesa che troviamo nel Nuovo Testamento, alla fine della quale, come abbiamo sentito, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati dello Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Prima di considerare questa bella preghiera, notiamo un atteggiamento di fondo importante. Di fronte al pericolo, alla difficoltà, alla minaccia, la prima comunità cristiana non cerca di fare analisi su come reagire, trovare strategie come difendersi, quali misure adottare, ma davanti alla prova si mette in preghiera, prende contatto con Dio. E che caratteristica ha questa preghiera? Si tratta di una preghiera unanime e concorde d'intera comunità, che fronteggia una situazione di persecuzione a causa di Gesù. Nell'originale greco San Luca usa il vocabolo homotymadon, tutti insieme, concorde, un termine che appare in altre parti degli Atti degli Apostoli per sottolineare questa preghiera perseverante e concorde, questa concordia, un elemento fondamentale della prima comunità e dovrebbe essere sempre fondamentale per la Chiesa. Non è solo la preghiera di Pietro e di Giovanni che si sono trovati nel pericolo, ma di tutta la comunità, perché quanto vivono i due apostoli non riguarda soltanto loro, ma tutta la Chiesa. Di fronte alle persecuzioni subite a causa di Gesù, la comunità non solo non si spaventa e non si divide, ma è profondamente unita nella preghiera come una sola persona per invocare il Signore. Questo direi è il primo prodigio che si realizza quando i credenti sono messi alla prova a causa della loro fede. L'unità si consolida invece di essere compromessa perché sostenuta da una preghiera incrollabile. La Chiesa non deve temere le persecuzioni che nella sua storia è costretta a subire, ma confidare sempre come Gesù al Getsemani nella presenza, nell'aiuto e nella forza di Dio invocato nella preghiera. Facciamo un passo ulteriore. Che cosa chiede a Dio la comunità cristiana in questo momento di prova? Non chiede l'incolumità della vita di fronte alla persecuzione, né che il Signore ripaghi coloro che hanno incarcerato Pietro e Giovanni, chiede solamente che le sia concesso di proclamare con tutta franchezza la parola di Dio, cioè prega di non perdere il coraggio della fede, il coraggio di annunciare la fede. Prima però cerca di comprendere in profondità ciò che è accaduto, cerca di leggere gli avvenimenti alla luce della fede e lo fa proprio attraverso la parola di Dio che ci fa decifrare la realtà del mondo. Nella preghiera che eleva al Signore la comunità parte dal ricordare e invocare la grandezza e immensità di Dio. Signore, Tu che hai creato il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che ne si trovano, è un'invocazione del Creatore, sappiamo che tutto viene da Lui, tutto nelle Sue mani. Questa è la consapevolezza che ci dà certezza e coraggio, che tutto viene da Lui, tutto nelle Sue mani. Passa poi a riconoscere come Dio abbia agito nella storia. Quindi comincia con la creazione continua nella storia, come è stato vicino al suo popolo, mostrandosi un Dio che si interessa dell'uomo, che non si è ritirato, che non abbandona il suo uomo. E qui viene citato esplicitamente il Salmo 2, alla luce del quale viene letta la situazione di difficoltà che sta vivendo in quel momento la Chiesa. Il Salmo 2 celebra l'intronizzazione del re di Giuda, ma si riferisce profeticamente alla venuta del Messia, contro il quale nulla potranno fare la ribellione, la persecuzione, il sopruso degli uomini. Perché le nazioni si agitarono? I popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si aliarono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo? Questo già dice il Salmo profeticamente sul Messia e è caratteristico per tutta la storia questa ribellione dei potenti contro la potenza di Dio. Proprio leggendo la Sacra Scrittura, che è parola di Dio, la comunità può dire a Dio nella sua preghiera: davvero in questa città si sono radunati insieme contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. Ciò che è accaduto viene letto alla luce di Cristo, che è la chiave per comprendere anche la persecuzione, la croce, che è sempre la chiave per la risurrezione. L'opposizione verso Gesù e la sua passione e morte vengono rilette attraverso il Salmo 2 come attuazione del progetto di Dio Padre per la salvezza del mondo. E qui si trova anche il senso dell'esperienza di persecuzione che la prima comunità cristiana sta vivendo. Questa prima comunità non è una semplice associazione, ma una comunità che vive in Cristo. Pertanto ciò che le accade fa parte del disegno di Dio. Come è successo a Gesù, anche i discepoli incontrano opposizione, incomprensione, persecuzione. Nella preghiera, la meditazione sulla Sacra Scrittura, alla luce del mistero di Cristo, aiuta a leggere la realtà presente all'interno della storia di salvezza che Dio attua nel mondo, sempre nel suo modo. Proprio per questo la richiesta che la prima comunità cristiana di Gerusalemme formula a Dio nella preghiera non è quella di essere difesa, di essere risparmiata dalla prova, dalla sofferenza, non è la preghiera di avere successo, ma solamente quella di poter proclamare con paresia, cioè con franchezza, con libertà, con coraggio, la parola di Dio. Aggiunge poi la richiesta che questo annuncio sia accompagnato dalla mano di Dio perché si compiano guarigioni, segni, prodigi, cioè sia visibile la bontà di Dio. Cioè una forza che trasformi la realtà, che cambi il cuore, la mente, la vita degli uomini e porti la novità radicale del Vangelo. Alla fine della preghiera, nota San Luca, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Il luogo tremò, cioè la fede ha una forza di trasformare la terra e il mondo. Lo stesso Spirito che ha parlato per mezzo del Salmo 2 nella preghiera della Chiesa irrompe nella casa e ricolme il cuore di tutti coloro che hanno invocato il Signore. Questo è il frutto della preghiera corale che la comunità cristiana innalza a Dio, l'effusione dello Spirito, dono del risorto che sostiene e guida l'annuncio libero e coraggioso della parola di Dio, che spinge i discepoli del Signore ad uscire senza paura per portare la buona novella fino ai confini del mondo. Anche noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo saper portare gli avvenimenti della nostra vita quotidiana nella nostra preghiera per ricercarne il significato profondo. E come la prima comunità cristiana, anche noi, lasciandoci illuminare dalla parola di Dio attraverso la meditazione sulla Sacra Scrittura, possiamo imparare a vedere che Dio è presente nella nostra vita, presente anche proprio nei momenti difficili, e che tutto, anche le cose incomprensibili, fa parte di un disegno di amore, nel quale la vittoria finale sul male, sul peccato, sulla morte, è veramente quella del bene, della grazia, della vita di Dio. Come per la prima comunità cristiana, la preghiera ci aiuta a leggere la storia personale e collettiva nella prospettiva più giusta e fedele, quella di Dio. Anche noi vogliamo rinnovare la richiesta del dono dello Spirito Santo che scaldi il cuore e illumini la mente per riconoscere come il Signore realizzi le nostre invocazioni secondo la sua volontà di amore e non secondo le nostre idee. Guidati dallo Spirito di Gesù Cristo saremo capaci di vivere con serenità, coraggio e gioia ogni situazione della vita e con San Paolo vantarci nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza è la virtù provata e la virtù provata è la speranza, quella speranza che non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Grazie.
E al termine dell'udienza il Papa ha ringraziato i tanti fedeli presenti per gli auguri che gli sono stati rivolti per il 7° anniversario di pontificato che verrà celebrato domani, ma ancora anche per gli 85 anni. E ha aggiunto: chiedo di sostenermi sempre con le vostre preghiere affinché con l'aiuto dello Spirito Santo possa perseverare nel mio servizio a Cristo e alla Chiesa. Facciamo un passo indietro, torniamo a domenica scorsa, festa della Divina Misericordia. Regina Coeli del Papa in piazza San Pietro, lo riascoltiamo insieme.
Cari fratelli e sorelle, ogni anno, celebrando la Pasqua, noi riviviamo l'esperienza dei primi discepoli di Gesù, l'esperienza dell'incontro con Lui risorto. Racconta il Vangelo di Giovanni che essi lo videro apparire in mezzo a loro, nel cenacolo, la sera del giorno stesso della risurrezione, il primo della settimana, e poi 8 giorni dopo. Quel giorno, chiamato poi Domenica, giorno del Signore, è il giorno dell'assemblea della comunità cristiana che si riunisce per il suo culto proprio, cioè l'Eucaristia, culto nuovo e distinto fin dall'inizio, da quello giudaico del sabato. In effetti la celebrazione del giorno del Signore è una prova molto forte della risurrezione di Cristo, perché solo un avvenimento straordinario e sconvolgente poteva indurre i primi cristiani a iniziare un culto diverso rispetto al sabato ebraico. Allora, come oggi, il culto cristiano non è solo una commemorazione di eventi passati, e nemmeno una particolare esperienza mistica interiore, ma essenzialmente un incontro con il Signore risorto, che vive nella dimensione di Dio, al di là del tempo e dello spazio, e tuttavia si rende realmente presente in mezzo alla comunità, ci parla delle Sacre Scritture e spezza per noi il pane di vita eterna. Attraverso questi segni noi viviamo ciò che sperimentarono i discepoli, cioè il fatto di vedere Gesù e nello stesso tempo di non riconoscerlo, di toccare il suo corpo, un corpo vero eppure libero dai legami terreni. È molto importante quello che riferisce il Vangelo, e cioè che Gesù, nelle due apparizioni agli apostoli riuniti nel cenacolo, ripeti più volte il saluto, pace a voi. Il saluto tradizionale, in cui ci si augura lo shalom, la pace, diventa qui una cosa nuova, diventa il dono di quella pace che solo Gesù può dare, perché è il frutto della sua vittoria radicale sul male. La pace che Gesù offre ai suoi amici è il frutto dell'amore di Dio che lo ha portato a morire sulla croce, a versare tutto il suo sangue come agnello mite e umile, pieno di grazia e di verità. Ecco perché il Beato Giovanni Paolo II ha voluto intitolare questa domenica dopo la Pasqua alla Divina Misericordia, con una icona ben precisa, quella del costato trafitto di Cristo, da cui escono sangue ed acqua, secondo la testimonianza oculare dell'Apostolo Giovanni. Ma ormai Gesù è risorto e da Lui vivo scaturiscono i sacramenti pasquali del battesimo e dell'Eucaristia. Chi si accosta ad essi con fede riceve il dono della vita eterna. Cari fratelli e sorelle, accogliamo il dono della pace che ci offre Gesù risorto, lasciamoci riempire il cuore dalla sua misericordia. In questo modo, con la forza dello Spirito Santo, lo Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti, anche noi possiamo portare agli altri questi doni pasquali. Ce lo tenga Maria Santissima, Madre di Misericordia.
Lo ricordavamo in apertura, lunedì scorso il Papa ha compiuto 85 anni. Auguri giunti da tutto il mondo per il Sommo Pontefice. La giornata è iniziata con una messa celebrata in privato nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, presenti i vescovi tedeschi e alcune personalità della Baviera. E poi il Papa, sempre nella mattinata, ha incontrato una delegazione della Baviera composta da circa 170 persone nella Sala Clementina. E rividiamo questi due momenti riascoltando i servizi prima di Alessandro De Carolis e poi di Deborah Donnini.
Santa Bernadette, la veggente di Lourdes, e San Benedetto Giuseppe Labre, un santo del Settecento conosciuto come il pellegrino mendicante, sono le due figure di riferimento che fin da giovane Josef Ratzinger ha considerato alla stregua di una segnaletica inviatagli dalla provvidenza rispetto alla strada della sua vita. Di Bernadette Soubirous il Papa ha detto di essere rimasto sempre colpito dal suo cuore, capace di vedere la madre di Dio e in lei il riflesso della bellezza e della bontà di Dio. Ecco che questo giorno, questa piccola santa ha detto, sono sempre stati per me un segno di come dovremmo essere, del fatto che con tutto il sapere e il fare, che pure sono necessari, non dobbiamo perdere il cuore semplice e capace di vedere l'essenziale. E dopo una breve riflessione sul senso del Sabato Santo, che ha riecheggiato da vicino le sue meditazioni prima della Pasqua, il Papa ha poi concluso con un atto di consapevolezza e affidamento a Dio. Mi trovo di fronte all'ultimo tratto del percorso della mia vita e non so che cosa mi aspetta, ha detto. So però che la luce di Dio c'è, che Egli è risorto e che la sua luce è più forte di ogni oscurità, che la bontà di Dio è più forte di ogni male di questo mondo e questo mi aiuta a procedere con sicurezza. Questo aiuta noi ad andare avanti e in quest'ora ringrazio di cuore tutti coloro che continuamente mi fanno percepire il sì di Dio attraverso la loro fede.
È un discorso carico di commozione quello che Benedetto XVI rivolge alla delegazione della Baviera. Ringrazia il cardinale di Monaco e Frisinga, ringrazia il ministro presidente della Baviera. Lei afferma ha raccolto qui una sorta di immagine speculare della geografia interiore ed esteriore della mia vita che parte da Markt am Inn fino a Ratisbona.
In all diesen Stationen die hier gegenwärtig sind.
In tutte queste tappe che qui sono presenti c'è sempre un pezzetto della mia vita, una parte in cui sono vissuto e ho lottato e che ha contribuito a farmi diventare come sono e come ora mi trovo di fronte a voi e come un giorno dovrò presentarmi al Signore. Il Papa ringrazia quindi i vescovi presenti, il vescovo della Chiesa Evangelica di Monaco di Baviera e ancora il Papa ricorda la comunità ebraica con il dottor Lam e il dottor Snopkowski con i quali erano nate amicizie cordiali che mi avevano interiormente avvicinato alla parte ebraica del nostro popolo e al popolo ebraico come tale. Poi le danze, la musica risuonata nella Sala Clementina lo riportano alle melodie dell'infanzia e a suo padre che sulla cetra suonava Gott grüße dich.
Ci fermiamo qui, rinnoviamo ancora gli auguri al Santo Padre per il suo compleanno appena trascorso e anticipiamo quelli per l'anniversario del suo pontificato che verrà celebrato domani. Affidiamo i nostri auguri ai cori dei tanti fedeli presenti questa mattina in Piazza San Pietro.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.